ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come sempre a quest'ora ci siamo noi del mondo alla radio. Paola Simonetti vi dà il suo saluto qui su Radio Vaticana Italia insieme a Stefano Sparro in regia e Patrizio Ciprari alla parte tecnica. Per voi già aperta la nostra linea WhatsApp che conoscete, 335 1243 722. E a proposito della linea che vi riguarda, mando un caldo saluto a Mario, che è uno dei nostri fedelissimi ascoltatori che ci segue e ci augura buon lavoro. Grazie Mario, a te una buona estate. Allora, fra poco torneremo a parlare di disagio economico legato al capitolo casa, che in Italia purtroppo si sta traducendo in difficoltà, per esempio, ad onorare il pagamento dei mutui per i proprietari degli immobili dove risiedono, ma anche nelle pesanti morosità sugli affitti a cui sono seguite sentenze di sfratto. Problematiche non nuove per il bel paese, lo sappiamo, su cui sta incidendo in modo determinante la crisi da emergenza sanitaria. Quali le soluzioni? Ne parleremo con i primi due ospiti della puntata. Più tardi invece faremo quattro passi nell'Italia di coloro che sono di origini straniere ma sono praticamente nati e cresciuti come italiani, eppure faticano ad essere riconosciuti come tali, le cosiddette seconde, ormai anche terze generazioni di immigrati. Lo faremo partendo da un documentario che racconta otto storie esemplari di altrettante donne che stanno cercando di farcela. Prossimamente sarà in programmazione in TV. Le spese vive per la casa sono divenute per una consistente fetta di italiani un supplizio, soprattutto in tempo di emergenza sanitaria. Ce lo dicono i dati delle ACLI, ma anche dell'Unione Inquilini, l'Unione Nazionale Inquilini, di cui accolgo subito i rappresentanti. Saluto la presidentessa delle ACLI di Roma, Lidia Borzì, benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi e do il mio benvenuto anche a Massimo Pasquini, segretario nazionale per l'appunto Unione Inquilini. Buon pomeriggio Massimo.
Grazie, buon pomeriggio e grazie dell'invito chiaramente.
Grazie, no, grazie a voi della vostra disponibilità in un momento così delicato come quello delle ferie estive. Allora, dottoressa Borzì, lo aveva già evidenziato in realtà nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, la Banca d'Italia, che in realtà la ripercussione dei provvedimenti restrittivi da epidemia è stata immediata. Banca d'Italia dice il 38% delle famiglie italiane in difficoltà a pagare la rata del mutuo della casa. Parliamo della prima casa, naturalmente quella in cui si vive. Il rosicchiamento del reddito e degli eventuali risparmi, qualora ci fossero, come dire, cittadini fortunati ad averli, ha creato una crisi, possiamo dirlo, quasi fulminante. Cosa ha registrato, dottoressa Borzì, il vostro osservatorio? Cosa hanno chiesto le famiglie? Poi cerchiamo di dipanare anche la problematica.
Ma intanto le tante persone che abbiamo incontrato durante il lockdown e anche ora ci hanno confermato i dati della Banca d'Italia. C'è una grande difficoltà a pagare le rate del mutuo oppure a pagare la pigione, soprattutto anche le coppie giovani, ma soprattutto abbiamo evidenziato una situazione veramente critica, cioè una larga fascia della popolazione che galleggiava,
sì,
e arrivava a stento a fine mese ma non chiedeva aiuto sociale, invece con l'emergenza Covid è entrata in una grandissima crisi, una crisi, come ha detto bene lei, fulminante. Sono una larga fascia di persone con basse tutele e bassi salari, cioè questa crisi ha portato in maniera veramente alla luce, in maniera dirompente, che in Italia abbiamo un problema di lavoro di quindi un lavoro che dia tutele e che dia delle garanzie, tutto il popolo delle partite IVA,
esatto,
con i commercianti, delle piccole imprese, persone che non hanno avuto solo problemi a pagare la casa, ma vorrei ricordare che hanno avuto problemi a cosa mettere nel piatto. Voglio ricordare la parrucchiera che piangendo ci sono io che mandavo mio figlio al calcetto, non riesco a mettergli qualcosa nel piatto perché non ho un aiuto, una protezione sociale, dei fondi, una famiglia che mi può aiutare.
E questo purtroppo, insomma, ci dicono le cronache, no? E anche le statistiche, i conti, diciamo, che vengono fatti mese dopo mese, purtroppo questo ci dicono, esattamente quello che sta dicendo lei. Dottoressa Borzì, il governo però ha messo in campo una serie di misure a sostegno delle famiglie in difficoltà per l'emergenza nel decreto Cura Italia, tra cui il 30 marzo scorso la possibilità di sospendere per esempio le rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale per massimo 18 mesi. Questo viene fatto attraverso il fondo di solidarietà gestito, si legge anche sui media online, da Consap. Altro consumo però, sul suo sito il 31 luglio scorso, quindi parliamo veramente di una manciata di giorni fa, rendeva note invece le difficoltà che moltissime famiglie hanno segnalato nell'accedere a questa misura. Una loro indagine ha rivelato infatti che i cittadini che hanno chiesto la sospensione del mutuo sulla prima casa, in qualche caso l'ha ottenuta, solo uno su quattro l'ha ottenuta, il 27% si è visto respingere la richiesta, il 47% dei cittadini invece era in attesa della risposta. Dottoressa Borzì, voi avete potuto riscontrare anche questo e com'è possibile che tutto questo accada?
Noi purtroppo abbiamo riscontrato questo, nel senso che più di una persona, tanti nuclei monogenitoriali che non ce l'hanno fatta a pagare il rate del mutuo, si sono rivolti alle banche. Un'altra cosa che non è stata evidenziata è che fare slittare il mutuo, le rate del mutuo, ha un costo, è un costo abbastanza consistente per la persona che deve affrontare in termini di interessi, quindi non è proprio a costo zero. Abbiamo anche riscontrato tante giovani coppie che ci hanno chiesto aiuto, perché noi abbiamo anche attraverso il nostro patronato un team di legali,
sì,
attraverso la nostra Lega dei Consumatori, perché hanno scritto ai proprietari delle abitazioni per chiedere delle dilazioni per le pigioni o una riduzione, e devo dire che alcune risposte sono state veramente molto dure. Allora, chiaramente io non ce l'ho con i proprietari delle abitazioni, ci tengo a dirlo, perché magari a loro volta in
una
difficoltà, anche loro si trovano in difficoltà, però in un momento difficile come questo che abbiamo attraversato, vedersi respingere, non avere uno spiraglio a dilazionare oppure ad avere uno sconto, è come dire una porta che si chiude.
Assolutamente, ma allora dottoressa Borzì, che cosa è proponibile? Perché poi bisogna essere concreti. Voi per esempio che cosa proponete?
Ma noi abbiamo proposto quest'estate, abbiamo proposto patto di prossimità. Noi abbiamo la prima fase, la fase iniziale del lockdown, siamo stati molto vicini con gli aiuti alimentari, con l'esigibilità dei diritti, con la consulenza psicologica e il sostegno. Adesso abbiamo avviato sicuramente vicini, che vuole dire che dobbiamo stare vicini alle persone,
sì,
fragili, anche sul versante delle relazioni, con un patto di prossimità dove ognuno si può prendere, si deve prendere cura di un qualcosa a costo zero, qualcuno nella comunità, di un vicino di casa, di un anziano, di un bambino che deve fare i compiti, di calmare qualcuno. Noi proponiamo che questo patto di prossimità possa essere stipulato tra i proprietari e gli inquilini, superando questa, diciamo, forma di attrito come stereotipo, perché poi non è sempre così. Invece magari in questo il governo, le misure potrebbero intervenire aiutando i tanti proprietari di abitazioni con delle sorti di fiscalizzazioni, perché tante case a Roma sono chiuse, e a Roma avere o non avere la casa è uno spartiacque per una famiglia, diciamo, di ceto medio, tra essere povero o essere o portare avanti una vita dignitosa.
Certo, chiarissimo. Rischia però di trasformarsi in un'onda lunga di drammatica difficoltà abitativa anche, lo dicevamo in apertura, la condizione di chi è in affitto, e lei, dottoressa Borzì, lo ha accennato. Nonostante il blocco degli sfratti che è stato sancito dal governo, la situazione sembra comunque essere critica, almeno in alcuni territori. Questo è quanto ha denunciato l'Unione Nazionale Inquilini, e dunque vengo al suo segretario nazionale, Massimo Pasquini. Pasquini, allora, nonostante il decremento degli sfratti nel complesso in Italia, ci sono alcuni dati ufficiali usciti di recente, c'è il caso Roma. Dove sta accadendo che cosa? Voi lo avete denunciato con forza.
Ma sta accadendo una drammatica situazione sociale, un vero e proprio tsunami sociale, perché ad ora siamo riusciti in qualche modo a sospendere gli sfratti esecutivi di sentenze già esecutive, quindi quelle prima del Covid. Il problema vero è che stiamo riscontrando invece che a fronte di una mancanza assoluta di contributi affitto che non arrivano a nessuna delle 49.000 famiglie, anzi, devo essere più chiaro, stanno cominciando ad arrivare a 100 persone per volta, sono 49.000, penso ci metteranno 6 mesi ad avere il contributo, un contributo di 250 euro complessivi, non al mese.
Sì.
Ebbene, questo cosa ha prodotto? Ha prodotto per i proprietari chiaramente una impossibilità a sostenere per 6-7 mesi o riduzione di affitto o addirittura morosità totale nel pagamento dell'affitto da parte delle famiglie. E sta producendo una situazione gravissima a partire dai tribunali. Noi abbiamo riscontrato pochi giorni fa presso la cancelleria del Tribunale di Roma che si stanno presentando 100 richieste di udienze al giorno per convalidare sfratti in grandissima parte per morosità. Questo è un elemento che ci crea grande preoccupazione, perché è vero che abbiamo sospeso gli sfratti esecutivi con la forza pubblica fino al 31 dicembre, ma è vero anche che stiamo andando verso una massa di sfratti nuovi che si sommeranno a quelli degli anni precedenti e che ricadranno tutti nel 2021. Allora, o noi siamo in grado di affrontare questa questione, che è gravissima, in maniera è più efficace di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Il fatto che ad oggi non siamo arrivati ancora a contributi affitto è esemplare. In Italia ci sono tra le 600 e le 800.000 famiglie che stanno chiedendo contributi affitto. Faccio alcuni esempi: 85.000 famiglie in Campania, 65.000 nel Lazio, 17.000 famiglie a Milano, 18.000 nel Veneto, dove si è chiuso recentemente il bando e a cui arriveranno al massimo a 6.000 famiglie 400 euro una tantum. Ecco, questo non può essere il modo per rispondere alla questione. Perché
come si risponde, Pasquini?
Si risponde intanto partendo dai dati. Il fatto che anche nel 2019, lei accennava al dato del Ministero dell'Interno, ci sono state comunque riduzioni, è un fatto positivo, lo voglio segnalare perché è importante questo, la riduzione dei tratti, ma che su 48.000 sfratti ce ne siano 46.000 che sono ancora per morosità, segnala il fatto che in Italia per le famiglie in locazione oggi è quasi impossibile sostenere il costo dell'affitto. Questo è un problema drammatico. Noi dobbiamo ridurre gli affitti, perché se riduciamo gli affitti siamo in grado di ridurre anche il numero di sfratti e quindi l'emergenza. Cioè, noi dobbiamo essere capaci con politiche strutturali di poter affrontare questo problema non in termini emergenziali e neanche tampone, ma capendo che questa è una fase che durerà a lungo e che ha bisogno di interventi molto chiari.
Certo, dottoressa Borzì, lei credo sia d'accordo con questa affermazione di Pasquini, cioè sul fatto che le politiche devono essere, dovrebbero essere, diciamo, strutturali e non emergenziali. Lei fuori onda mi diceva, in realtà l'emergenza coronavirus ha inciso su una situazione preesistente oramai da tempo, che andava, come dire, rettificata già all'epoca, cioè...
un problema sul lavoro, un lavoro che non è dignitoso, un lavoro, c'è tanta gente che non ce l'ha, c'è tanta gente che lo perde, c'è il lavoro in nero, ma c'è anche chi ce l'ha ed è un working poor. E quindi il lavoro è tutto, diciamo, collegato, il lavoro, le politiche sociali, la casa, sono, diciamo, le dimensioni che poi danno la dignità alla persona. E se c'è il lavoro che dà dei diritti e delle tutele, c'è meno bisogno di politiche sociali assistenziali, più invece la necessità di sviluppare politiche di welfare, di benessere.
È chiaro, certo.
E quindi mettere il lavoratore da una parte, mettere il lavoro dignitoso in cima alle priorità e dall'altra parte mettere in cima alle priorità due tematiche che hanno a che fare con la qualità della vita della persona. Appunto la casa, le politiche abitative e le politiche di conciliazione famiglia-lavoro,
che sono importanti, certo, conta tutto, cioè l'intervento deve essere davvero multilivello in realtà, perché tutto incide.
Il Covid ci ha dimostrato come è interdipendente la sanità con l'economia, con il lavoro e con il sociale. Noi ci dobbiamo abituare invece, e questa è una cosa negativa, invece in positivo ci dobbiamo abituare a leggere, e la politica deve essere lungimirante in questo, in maniera interdipendente le politiche del lavoro, le politiche del sociale, le politiche urbanistiche, le politiche abitative,
certo.
Perché solo con un quadro d'insieme si può, diciamo, superare la logica emergenziale. invece il lockdown e il Covid ha aggravato una situazione che era grave prima. 8 giovani su 10 nella capitale dipendono dalla famiglia anche se hanno un lavoro a tempo indeterminato, e se andiamo a scavare il problema principe è proprio il tema di questa trasmissione di oggi pomeriggio, il lavoro e la casa.
Certo, avere o non avere una casa, potersela permettere, perché poi dobbiamo dirlo, per esempio in una città come Roma, io questa cosa la vedo sui cartelli che spesso compaiono, si spendono fino a 500 euro, se va bene, per una stanza singola. Quindi figuriamoci un affitto, naturalmente vabbè, qui si parla anche degli studenti che vengono un po' spolpati, no? Sui quali si specula. Pasquini, Roma, visto che stiamo parlando di una città come Roma, ha una qualche specificità in merito al problema casa e sfratti, o le città in qualche modo in Italia si somigliano tutte su questo fronte, cioè è l'ambiente urbano cittadino che crea maggiormente la problematica?
L'ambiente urbano, metropolitano, cittadino, ma non solo dei grandi comuni, però anche dei piccoli e medi comuni, sì, dove riscontriamo dei dati di sfratti superiori a quelli dei comuni capoluogo. Questo è un altro segnale importante da dire. Roma diciamo che moltiplica quello che è la situazione nelle altre città, ma che è figlia di un'assenza di politiche abitative da oltre 20 anni. A Roma non si realizza una casa popolare dagli anni 80, metà anni 80. Noi sì, abbiamo ancora oggi 13.000 famiglie in graduatoria e assegniamo 200 case all'anno, cioè è impensabile affrontare la questione anche normale, non soltanto nell'emergenza, perché il Covid ha portato nel disagio abitativo le famiglie che prima non lo erano, che perlomeno lavoravano magari in precaria,
quindi si è aggravata precaria, la situazione.
È aggravata perché noi avevamo già una situazione difficile, no? I dati del Ministero dell'Interno sono del 2019, non sono del 2020, ma quindi veniamo già da una situazione in cui gli affitti, le case, il costo casa complessivo, non soltanto l'affitto,
anche il condominio, il pagamento anche del condominio,
le bollette. Noi a volte riscontriamo che famiglie hanno proprio problemi sulla luce, sul gas, insomma anche elementi diciamo di vita normale, insomma, ecco. Per cui il Covid cosa ha fatto? Ha dimostrato quanto siamo fragili.
Certo, non siamo pronti, cioè, c'è un tessuto che non è in grado di sopportare anche un peso di questo tipo, quindi occorrerebbe, come diceva per l'appunto la dottoressa Borzì, intervenire strutturalmente. Senta Pasquini, per quanto riguarda lo sfratto, brevemente, c'è qualcosa a cui si può appellare l'inquilino che riceve lo sfratto in questo momento? Quali sono i suoi diritti? Quali le tutele in questo momento? Cioè, che cosa può fare concretamente, anche schematicamente, un primo passo magari che potrebbe aiutarlo a fermare la questione al momento?
Beh, molto schematicamente il primo fatto che noi sosteniamo comunque, continuiamo a sostenere anche perché a volte abbiamo avuto anche dei risultati, è quello di cercare di ricontrattare temporaneamente il canone. Molti proprietari lo hanno accettato, non tantissimo, ma molti l'hanno fatto, e quindi è importante questo elemento perché significa andare a dare un aiuto. Secondo, se si va sicuramente in udienza bisogna chiedere i 3 mesi di grazia per pagare in base all'articolo 55 della legge 392/78 e in più segnalo che l'articolo 91 del Cura Italia ti chiede al giudice di verificare le motivazioni della morosità, perché uno che è stato messo in cassa integrazione, che è stato licenziato, che ha chiuso l'attività, è del tutto evidente che era indipendente dalla propria volontà, e quindi questo il Cura Italia ci dà un importante aggancio per poter valutare poi nel merito la situazione. Questa volta su queste cose il giudice lo possono fare e noi lo attiveremo questo.
Senta Pasquini, faccio un passo indietro perché la prima cosa che ha citato noi non l'abbiamo sentita bene, c'è stato uno stacco di linea. Qual è il primo passo, ce lo può ripetere, che può fare un cittadino?
Sì, la prima cosa che noi comunque tendiamo sempre è quella di dire al proprietario di ricontrattare il canone, anche
temporaneamente. Ah, il canone, esatto, ecco, non avevo capito la parola canone. Ok, quindi cercare di negoziare con il proprietario dell'abitazione.
Perché questo significa far pagare al proprietario le tasse su un importo inferiore, non su quello pieno,
sì,
e forse aiutare l'inquilino parzialmente comunque a pagarlo il canone, ecco, per cui questa è la fase di emergenza, dobbiamo farla in questo modo.
Però i suggerimenti che ha dato anche per quello che riguarda la legge, insomma, è importante. Naturalmente ci si può rivolgere anche a voi, io credo che voi possiate essere davvero un punto di orientamento, no? Anche per i cittadini, per avere queste prime informazioni, è così? Avete un sito al quale ci si può rivolgere?
Sì, noi abbiamo molte pagine Facebook, Unione Inquilini Notizie o similari, e poi abbiamo un sito che è www.unioneinquilini.it.
Perfetto. Dottoressa Borzì, abbiamo davvero una manciata piccola di minuti. Per quello che riguarda i mutui, che cosa consigliate invece alla famiglia in difficoltà?
Noi cerchiamo di aiutarli a istruire le pratiche con le banche e anche attraverso la nostra associazione di tutela dei consumatori di accompagnarli e sostenerli affinché magari il processo sia tutto veloce e anche trasparente, quindi le risposte che vengono date dalle banche siano, diciamo, le pratiche vengano affrontate e approfondite. Mi rendo anche conto che le banche in questo momento sono prese di assalto e quindi, come diceva lei all'inizio, hanno tanti ritardi, però è importante che tuteliamo i cittadini, perché spesso chi si trova in questa situazione non ha neanche la possibilità di difendersi o di tutelarsi al 100%, perché non ha neanche la disponibilità di farsi assistere da un legale.
È chiaro, certo, perché poi è importantissimo sapersi muovere, sapere cosa scrivere, sì. Anche solo scrivere una lettera ufficiale, un'email,
noi
occorre essere pronti.
Tante risposte in questo periodo diamo e continuiamo a dare attraverso il nostro patronato, proprio per aiutare a esigere i diritti, il patronato Acri e anche il centro di assistenza fiscale, perché aiutiamo ad esempio i cittadini a richiedere un buono per lo
scopo
di elettrica, sul gas.
Mi viene in mente, dottoressa Borzì, che in realtà poi la banca, nel momento in cui risponde alla richiesta del cittadino, dovrebbe in teoria essere al massimo della trasparenza, cioè riuscire anche a spiegare perché rifiuta una richiesta, cosa che ho, come dire, sperimentato, spesso non accade, come si fa per esempio per le surroghe, la possibilità, no, di fare una surroga, modificare anche l'importo del mutuo, la percentuale, l'interesse che si paga. Questo spesso non avviene, cioè la risposta è secca e senza ulteriori spiegazioni. La trasparenza sarebbe dovuta, o mi sbaglio io?
Sarebbe dovuta, ma qualche volta bisogna un pochino magari chiederla sapendo come muoversi, sapendo a quali leggi e diciamo fare riferimento, in modo che la banca non possa negare. Ma devo dire che in questo periodo credo che non sia neanche un problema di proprio trasparenza, ma deve essere proprio un problema di essere evidenziato, e quindi a quel punto probabilmente magari anche l'istruttoria è un pochino più veloce.
Sicuramente molte lentezze, no, nelle pratiche, nella burocrazia ci sono state in questo periodo, però insomma anche l'informatizzazione che ha avuto, come dire, un'incentivazione, no, in questo momento potrebbe forse aiutare invece a snellire le comunicazioni. Insomma, bisognerebbe che tutto funzionasse per quel che si può in questo momento, e quindi occorrerebbe avere davvero tutti i servizi attivi per quello che riguarda gli aiuti, ma da quello che abbiamo capito le lentezze e i ritardi sono spaventosamente grandi. Pasquini, che cosa nell'immediato, questa è una domanda che le ho fatto anche l'ultima volta che l'ho avuta in trasmissione, che cosa chiedete immediatamente alle istituzioni per quello che riguarda gli sfratti?
Ma guardi, il governo ha stanziato 255 milioni in questi primi 6 mesi, vorrei che arrivassero subito agli inquilini, perché ancora non sono arrivati, purtroppo, non sono ancora stati fatti i bandi, c'è una lentezza assoluta tra Ministero, Regioni e Comuni, non è ammissibile, la gente sta rischiando di andare fuori di casa, altro che io resto a casa. Questa è la prioritaria. Per evitare lo sfratto bisogna che la gente arrivino i soldi, e se i soldi non arrivano c'è lo sfratto.
Quindi occorre davvero che gli aiuti arrivino in tempi assolutamente rapidi. Peraltro ho avuto testimonianze di persone, di italiani, che sono andati in altri paesi d'Europa, in Francia. Io ho avuto la testimonianza di una dipendente di un esercizio commerciale che ha detto: io non mi sono neanche resa conto che ci sia stato il lockdown e l'emergenza sanitaria, perché il giorno dello stipendio per me arrivava la cassa integrazione. E noi siamo molto lontani. Questo nostro spazio si chiude qui. Io saluto Lidia Borzì, presidentessa Acri Roma, e Massimo Pasquini, segretario dell'Unione Nazionale Inquilini. Grazie mille per la vostra partecipazione. Buona
grazie
serata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Piccola pausa per noi, torniamo fra una manciata di minuti. Restate lì.